Il canto è ricchissimo di riferimenti alla mitologia greca. Il primo riguarda la dea Aurora, rappresentata come una bella donna che alla fine di ogni notte si leva dal letto di Titone, di cui si era innamorata, che era un re troiano, fratello di Priamo, a cui Giove aveva concesso l'immortalità ma non la giovinezza, e sale al cielo dall'oceano per annunciare il giorno. Questo è il primo riferimento mitologico. Come mai lo utilizza Dante? Probabilmente per rappresentare qui l'amore profano in opposizione all'amore mistico, divino, rappresentato poi da Lucia, che vedremo in seguito, Santa Lucia. Mentre l'aurora imbianca il cielo sul balcone d'Oriente, non si sa se in Italia o a Cadice, le interpretazioni sono varie, uscendo dalle braccia del suo dolce amico, con la fronte lucente di gemme, che sarebbero le stelle del Capricorno o forse dei pesci che precedono l'ariete, anche qui le interpretazioni sono varie, mentre la notte qui nel Purgatorio ha già fatto due dei passi con cui sale in cielo, quando io, che stavo ancora con il corpo, mi addormentai su quel prato dove tutti e cinque stavamo, sedevamo. Altro riferimento mitologico. Dante non parla della notte trascorsa nel sonno, ma del mattino, anzi dell'alba. E dice sul far dell'alba quando la rondinella comincia il suo lamentevole canto. Forse in ricordo delle prime sventure. Anche qui un'altra leggenda, la leggenda di Progne e Filomena raccontata da Ovidio. Tereo, che aveva sposato Progne, con la quale aveva avuto poi un figlio, Itis, approfittò della sorella Filomena e per timore che lei parlasse le tagliò la lingua. Filomena raccontò lo stesso alla sorella la violenza patita, ricamando la storia su una veste. A quel punto decisero una vendetta veramente terribile, lo uccisero e diedero da mangiare Itis a Tereo, il quale poi, accortosi insomma del delitto, inseguì le due sorelle che furono però salvate, trasformate in uccelli, una Progne in usignolo e Filomena in rondine, o secondo un'altra versione viceversa, mentre lui, Tereo, fu trasformato in upupa o in falco. Di nuovo ecco quest'altro riferimento mitologico. Quindi sul far del mattino, quando i sogni hanno una quasi valenza profetica, Dante ha un sogno, rapito in cielo da un'aquila con le ali d'oro. Gli sembra di volare come quando Ganimede fu rapito al sommo concistoro. Anche qui un altro riferimento. Ganimede era il più bello fra i mortali, gli dei lo vollero in cielo come coppiere e Zeus mandò la sua aquila a rapirlo. E quindi ecco il riferimento sia all'aquila che dice di aver sognato Dante, sia al volo. Rapito dall'aquila, che lo porta nel cielo del fuoco, sente un tale calore che si sveglia. Il momento del risveglio è paragonato a un altro fatto mitologico, legato questa volta a Achille. La madre di lui, Teti, per sottrarlo alla guerra di Troia, lo rapì mentre dormiva. Lo rapì a Chirone, diciamo, quindi Chirone era il suo maestro, il centauro Chirone, e lo portò dalla Tessaglia fino all'isola di Schiro. E quando Achille si svegliò in quest'isola sconosciuta, si guardò in giro meravigliato, non sapendo dove si trovasse. Ulisse e Diomede poi riuscirono a scoprire l'inganno con il quale la madre Teti aveva nascosto il figlio Achille, e quindi lo costrinsero a partire per la guerra. L'inganno consisteva nel travestimento da fanciulla, sostituendosi Solo che Ulisse portò a queste fanciulle un cesto con delle vesti, ma insieme anche una spada, e così Achille si tradì perché prese la spada e quindi fu costretto a partire e andare in guerra. Teti non voleva che partisse perché sapeva che in quella guerra avrebbe trovato la morte. Dante sintetizza tutto questo in un verso, e cioè là onde poi li greci il di partiro. Virgilio spiega a Dante che si trovano ormai sulla soglia del purgatorio e gli spiega che sono giunti qui perché Lucia l'ha preso in braccio e l'ha portato su. Lucia è la santa siracusana morta durante la persecuzione di Diocleziano, siamo intorno al 300 d.C., il cui culto si è diffuso da Siracusa, Venezia, a Brescia, dove il 13 dicembre si celebra una festa molto sentita e cara ai bambini, e addirittura in Svezia. Il nome stesso richiama l'idea della luce, quindi sia come indicazione sensoriale, sorge l'alba, ritorna la luce, sia come illuminazione spirituale. È un aiuto che la Madonna aveva chiesto a Lucia quando anche Beatrice si era mossa per andare nell'inferno a parlare a Virgilio. Si sofferma Dante a descrivere la porta che, mentre all'inferno era spalancata, adesso invece è chiusa, perché per potersi liberare da queste inclinazioni negative, correggere questi errori dell'anima che devia dalla retta via, occorre varcare una soglia. Quindi occorre un rito, occorre una volontà precisa e anche la grazia di Dio che ti apre questa porta. La porta è preceduta da 3 gradini ed è custodita da un angelo portiere. L'angelo guardiano è la figura angelica di maggior rilievo del purgatorio. È un ministro di Dio, è una specie di sacerdote. Tiene in mano una spada splendente, simbolo della giustizia. Indossa una tonaca grigia che indica l'umiltà. Custodisce le 2 chiavi, la chiave d'oro e la chiave d'argento che gli furono affidate da San Pietro. Secondo gli antichi commentatori, una rappresenta l'autorità di perdonare i peccati conferita da Gesù a San Pietro e quindi ai sacerdoti, e l'altra rappresenta la scienza necessaria per giudicare le colpe. La soglia sulla quale siede è come pietra di diamante, cioè dura come deve essere la sua fermezza. Prima di aprire la porta a Dante, chiede chi siano, dite costinci che volete voi e ov'è la scorta. Evidentemente per salire nel purgatorio bisogna avere anche una guida, perché in effetti la via della perfezione non è facile e non si può arrivare da soli, cioè, bisogna sempre seguire una guida. Sono quei buoni maestri che con le loro opere più che con le loro parole possono essere davvero di esempio a una condotta buona o onorevole. Virgilio spiega che una donna del cielo, in questo caso Lucia, li ha portati fino a qui. All'angelo bastano queste parole per farli proseguire. Dante precisa i 3 tipi di gradini: il primo è bianco marmo, così pulito e terso che mi specchiai come esattamente come ero. Quindi l'esame di coscienza, diciamo, io di fronte alla prima della confessione devo proprio vedermi realmente come sono, quindi mi devo specchiare, devo vedermi fin nei minimi particolari e allora posso riconoscere anche le mie colpe. Il secondo, infatti, è tinto più che perso, è scurissimo, quasi nero più che perso, quel famoso colore che avevamo visto nell'inferno a proposito, per esempio, di Paolo e Francesca. Una pietra ruvida, arsiccia, crepata, tutta quindi incrinata dai peccati. Il terzo invece è russeggiante, dice Porfido, si fiammeggiante come sangue. Potrebbe essere o il sangue versato da Cristo per la redenzione dei peccati, oppure l'ardore di carità e dell'amore che rende vero il pentimento. Umilmente Dante chiede all'angelo misericordia, si batte il petto 3 volte, in segno appunto di pentimento, e l'angelo gli scrive sulla fronte 7 P, sono i 7 peccati capitali dai quali dovrà lavarsi nel percorso che lo attende. L'ultima raccomandazione dell'angelo è quella di non voltarsi a guardare indietro. Richiama un po' l'ammonizione che gli angeli fecero a Lot prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, e richiama un po' anche la mitologia antica di Orfeo ed Euridice. Orfeo non avrebbe mai dovuto guardare indietro se Euridice lo seguiva davvero nell'uscita dagli inferi. Invece si voltò e quindi lei scomparve. L'angelo spinge la porta e i cardini producono un forte, aspro fragore, simile, dice Dante, utilizzando una similitudine classica, al fragore che fecero le porte del tempio sulla Rupe Tarpea, quando Cesare, sconfiggendo il tribuno Cecilio Metello che la difendeva, scardinò appunto la rocca per impadronirsi del tesoro pubblico che lì era custodito. In opposizione a questo suono stridulo dei cardini, che indicano che la porta viene aperta raramente, Dante, entrato nel purgatorio vero e proprio, sente un suono dolcissimo, un canto dolcissimo, del quale non capisce perfettamente le parole. Per farci capire la situazione, la paragone a non più ai riferimenti mitologici o classici, ma a una situazione abbastanza comune, quella di chi entra in una chiesa e sente un canto accompagnato dall'organo e quindi non riesce a distinguere perfettamente le parole.